Versetto 13, quando dice: vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni, rendendosi conto che erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù.
Sì, anche a me era piaciuto molto questo primo versetto, perché mi sembrava che avesse una icona del discepolo. Per certi versi mi sembra che sia importante, ecco, anche questa caratteristica del discepolo, che deve essere senza istruzione, letteralmente sarebbe senza scrittura. E a questo proposito, appunto, mi pare che non sia da accettare l'immagine del discepolo del Signore come un discepolo del libro, ma appunto deve essere una persona soprattutto che è colui che sta con Gesù. Poi mi colpiva nella reazione di questi capi, ma il fatto che loro, senza volere forse, centrino alla perfezione qual è il problema, cioè il nome, come avevamo già visto anche nelle pericole precedenti, ecco, il problema è questo nome, insomma.
Mi sembrava che, mi sembra che i capi siano attenti a ciò che vedono, ma non si interessano più di tanto del contenuto di quello che dicono Pietro e Giovanni. In un certo senso, appunto, vedono si vede questa franchezza, questa libertà di dire tutto. Ed è evidente, è ancora più evidente, perché appunto Pietro e Giovanni sono persone semplici. E poi vedono questo uomo vicino a loro e hanno visto questo segno, un segno evidente avvenuto, e quindi ecco, però appunto chiedendo di non parlare ad alcuno in quel nome, addirittura di non, direbbe più letteralmente, di non proferire suono al versetto 18, di non insegnare nel nome di Gesù. Ecco, allora qui c'è proprio una proibizione appunto sul contenuto, perché quello che loro hanno detto nei versetti precedenti riguardava questo, e quindi non è tanto il fatto evidente che loro siano così efficaci nella parola, cioè questo segno, quello che proprio non gli va giù è quello che hanno detto. E un po' anche mi ha fatto fare un collegamento col Vangelo, anche lì Giovanni Battista dice questa cosa a Erode sul fatto che non è lecito che lui prenda questa moglie, questa donna, e per questo viene incarcerato, anche se parla chiaramente, se sembra un profeta. E quindi la forza appunto della cosa che si dice. Nel lezionario di oggi viene letto la fine del discorso di Gesù ai discepoli, il discorso del pane e della vita, e anche lì questa parola è dura. E Gesù dice: le mie parole sono spirito e vita. E loro lì, alcuni se ne vanno, altri rimangono, perché tu hai parole di vita eterna. Cioè, allora penso che sia questo che dice Pietro al versetto 19. E 20, non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. Per Pietro ci sono tutte queste due elementi, no? Di aver visto, un po' come fanno forse anche i capi, però lui ha ascoltato quel contenuto, tra virgolette, che è poi la Pasqua di Gesù, è diventato per lui quel cuore, una cosa che non si può tacere, non si può non parlare.
Penso che le scritture di oggi siano particolarmente convergenti nel rappresentarci momenti critici del rapporto con il potere religioso. Da un lato nel Vangelo Erode e dall'altro negli Atti degli Apostoli i membri del Sinedrio, citati anche per categoria e per nome nel testo di ieri. Il potere religioso è un potere autocentrato, autocelebrativo, coi suoi riti, le sue tradizioni, le feste, i compleanni, le danze. Può minacciare, può fare del male fino ad uccidere le persone, può imprigionarle. Ma i racconti di oggi mostrano anche i limiti di questo potere autoreferenziale. Sono condizionati da delle cause. Erode è condizionato dalla figura di Giovanni Battista, la sua vittima. Per lui è un incubo. Non sopporta la denuncia della verità della sua vita portata dal testimone, dal profeta di Dio, è condizionato dai giuramenti che fa e dai commensali, è un potere imbrigliato. L'esecuzione del Battista è presentata come qualche cosa di necessario all'interno di quel sistema violento. Ma anche il Sinedrio, i membri del Sinedrio sono condizionati perché non possono negare un avvenimento evidente, un segno, la guarigione di un uomo che ha 40 anni, quindi non si tratta di una persona manipolabile e sconosciuta, tutti incontravano quello storpio andando al tempio, lo conoscevano bene. I membri del Sinedrio dunque sono rappresentati anche nel limite a causa della folla che glorificava Dio, effettivamente a causa del popolo, versetto 21. Non potevano, ecco, i membri del Sinedrio negare quello che era accaduto. E dunque, dal momento che loro capiscono il nesso tra quello che è accaduto e la risurrezione di Gesù, vogliono negare non più la risurrezione di Gesù, perché per loro è tra virgolette un caso risolto, ma vogliono negare il nome di Gesù, perché vedono che è l'uso del nome di Gesù che ha prodotto quel segno evidente. E dunque le minacce, la richiesta di tacere, la proibizione di insegnare in quel nome fanno parte di quel sistema di potere religioso che ha sempre bisogno di individuare le vittime. E dunque Giovanni Battista da una parte e Pietro e Giovanni dall'altra ci fanno vedere le caratteristiche delle vittime, dei giusti. Sono liberi di parlare, mentre Erode e i capi del Sinedrio sono dentro a un sistema oppressivo di menzogna e non sono liberi fino in fondo, se non di fare il male. Giovanni Battista da una parte e Pietro e Giovanni dall'altra sono liberi di dire la verità, e la dicono, e sono anche liberi di agire perché ritengono di obbedire a Dio. La loro forza sta in questo abbandono alla volontà di Dio. Sono obbedienti a Dio e quindi lo dicono espressamente, in particolare Pietro e Giovanni, versetto 19, se sia giusto davanti a Dio ascoltare voi piuttosto che Dio, giudicatelo voi stessi. È evidente la forza della testimonianza di Pietro e Giovanni, per cui al versetto 20, che è quello che poi in definitiva a me ha impressionato maggiormente, dicono: non possiamo infatti noi ciò che abbiamo visto e udito non parlare, non possiamo tacere. Non solo siamo liberi di parlare, ma anche non possiamo non parlare, non possiamo negare la verità, non possiamo metterla a tacere, la verità. E qui c'è, da un lato, mi sembra, la bellezza, la fecondità dell'annuncio del testimone, e dall'altro anche l'individuazione del pericolo davanti al testimone di metterlo a tacere, di soffocare la verità. In fondo Giovanni Battista muore per questo. In fondo le guardie al sepolcro, secondo il racconto dell'Evangelista Matteo, al capitolo 28, preferiscono i soldi dei capi per negare la verità che loro avevano conosciuto e per diffondere la menzogna. I suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato. Mentre invece i testimoni sono quelli che con l'inizio della prima lettera di Giovanni si presentano a tutti dicendo: noi quello che abbiamo visto, udito, che le nostre mani hanno toccato circa il verbo della vita, non possiamo non dirvelo, ve lo annunciamo perché la vostra gioia sia piena, la nostra comunione con il Padre e con il Figlio. È la bellezza della testimonianza. Dunque, da un lato i testimoni fedeli e dall'altro coloro che si oppongono alla testimonianza e mettono a tacere la verità. Per questo a me sembra che uno degli aspetti più gravi anche della vita personale, ma anche comunitaria, ma anche ecclesiale e poi anche della vita della nostra società, sia quando viene negato un fatto. Perché negare un fatto significa seppellire la verità, significa ricostruire una verità menzognera. Il negazionismo, cioè la negazione dei fatti, secondo me è quanto di più grave anche questi testi della scrittura oggi ci dicono.